Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è martedì 30 giugno, sono le 9 in punto, anzi le 9 e 40 secondi, allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E iniziamo la nostra rassegna stampa ponendo le mani sul tavolino, una specie di seduta spiritica in un commercio con gli spiriti. Quale spirito vogliamo evocare questa mattina? Anzi, quale spirito i giornali di questa mattina tentano di evocare? È lo spirito del romanzo per l'ennesima volta morto e defunto. È una vecchia abitudine ormai post-hegeliana di decretare la morte di qualunque cosa insomma la civiltà umana abbia fatto. In questo caso il perenne dibattito sulla morte del romanzo, viene affrontato oggi da due scrittori, l'olandese Tommy Wieringa e lo spagnolo Rafael Sirbes, rispettivamente su Repubblica e sulla Stampa, e sono due interventi che questi due scrittori leggeranno questa sera al Festival Internazionale di Roma, curato da Maria Ida Gaeta, al Campidoglio, il Festival Letterature, dove questi scrittori, insieme ad altri scrittori che sono finalisti del Premio Strega Europeo, ragioneranno per l'appunto a che cosa resta da fare alla letteratura. Ecco, un tema scoppiettante: cosa resta da fare alla letteratura? Resta alla letteratura, la risposta è tautologica: resta da fare la letteratura, per l'appunto, sa scrivere libri. Sperando che siano belli. Scrive: qualcuno ha ancora voglia di leggere un romanzo? Si chiede Tommy Wieringa oggi su Repubblica, e così risponde. Chi non solo ha intenzione di scrivere romanzi, ma vuole anche dire qualcosa sul romanzo, e in genere qui arrivano i guai, si trova quasi inevitabilmente a doverlo difendere. Un fastidioso riflesso, ma quante volte non capita di sentire che il romanzo ha perso la sua funzione e che, se ancora vuole avere un senso, deve soddisfare le pretese irragionevoli dell'attualità e dell'impegno? Se non è in grado di farlo, significa che è morto. Già gli è stata dedicata un'infinità di requiem, mentre ad altre discipline un simile trattamento viene risparmiato, insomma più o meno. Nessuno parla mai della morte del sonetto o del canto del cigno dell'opera. Ogni volta il romanzo essere seppellito con un certo compiacimento apocalittico. Muore solo chi è vivo. E tanto per ripetere il discorso che le fatine facevano sul letto di Pinocchio morente, insomma, per cui questo poi il paradosso, veramente quello di La Palisse, un quarto d'ora prima di essere morto e gli era ancora in vita, cantavano in coro appunto i fedeli del marchese di La Palisse. Voglio provare, continua a scrivere Tommy Wieringa, a immaginare un mondo senza il caro, vecchio romanzo che mi ha ormai accompagnato per gran parte della vita. Non è difficile, basta pensare al clima culturale in Egitto, Tunisia o Marocco per sapere subito come è fatto un mondo senza il romanzo. Ma anche da noi, come se lì non si leggesse, insomma, magari si legge. Ma anche da noi non si vedono cose che si potrebbero interpretare come presagi. A volte mi capita di parlare di letteratura nelle scuole e ne sento parecchie. Non si scrivono più lettere. Ricordo la prima volta che l'ho sentito, è stato uno shock. E qui c'è sempre un po', purtroppo, questo elemento nostalgico, questo pianisteo dinanzi ai tempi nei quali non si scrive, troppi computer, eccetera. In realtà si fanno tante cose, ci sono i Twitter, c'è Facebook, insomma, muta il rapporto con la scrittura, non necessariamente in peggio. Sarebbe sempre tenere a mente l'invettiva di Rimbaud: bisogna essere assolutamente sempre moderni, così ricordava Rimbaud, e forse ne vale la pena, ecco, come idea asintotica. Ma queste sono alcune, appunto, delle riflessioni che fa Tommy Wieringa oggi su Repubblica. Dicevo, sullo stesso tema interviene anche Rafael Sirbes sulla Stampa di oggi, sempre a proposito della questione cosa resta da fare alla letteratura. Interventi che verranno letti questa sera in Piazza del Campidoglio alle 21 a Roma, relativamente al Festival Letteratura, il Festival Internazionale di Roma, e sono i finalisti al Premio Strega Europeo. Se non da scandalo, che letteratura è? J'accuse dello scrittore spagnolo, la narrativa perso lo slancio collettivo dell'Ottocento e quello sperimentale di metà Novecento. Ormai prevalgono i romanzi da comodino. Dicevo, aprendo la puntata questa mattina, sembra quasi una specie di evocazione degli spiriti, perché è curioso questo lamentarsi delle difficoltà del romanzo, come se lamentarsi possa resuscitare il romanzo, come se il romanzo possa nascere da un'iniziativa programmata. pratica, un po' come le iniziative politiche di un partito politico, confondere il romanzo con la politica per certi versi. Il romanzo nasce, i romanzi importanti nascono un po' come l'erba cresce. Fra l'altro nel discorso che faceva precedentemente Veringa, in questo intervento lui diceva, beh, insomma, dobbiamo giocare sulla legge dei grandi numeri. Più romanzi si scrivono, più noi possiamo immaginare, sperare, pensare che prima o poi un grande romanzo esca, ma in realtà, insomma, grandi romanzi periodicamente escono, magari sono periodi in cui ne sono un po' di meno, ma insomma l'umanità non è mai stata priva di grandi narrazioni, quindi da questo punto di vista bisognerebbe stare abbastanza tranquilli, non è necessario che ci siano capolavori ogni mese, ecco. Anzi, la letteratura degli ultimi tempi, scrive e dirà questa sera Rafael Hirves, la letteratura degli ultimi tempi non ha nemmeno suscitato una vertigine sperimentale, come accadde negli anni tra le due guerre mondiali, epoca di ismi e di avanguardie. Non c'è stato il tentativo di una settica torsione stilistica come quello compiuto da diverse scuole letterarie degli anni 70-60. Il romanzo non reca più in sé il presagio di qualcosa di imminente, non da scandalo. Nella società contemporanea niente da scandalo, nemmeno la sfacciataggine del denaro, né aspira a lavorare con materiali che non siano quelli ricevuti. Come detto, il suo ruolo è limitato all'intimità, il suo posto è il comodino, suo rifugio l'anima e sua madre, la casa editrice. Procopio pensa a correre rischi. Ecco, forse è interessante un dibattito sulla, diciamo così, sulle politiche culturali, sul ruolo delle case editrici, sul ruolo del mercato che viene imposto agli scrittori, fermo restando che se uno scrittore scrive un grande romanzo lo scrive a prescindere dal lavoro editoriale, non necessariamente il romanziere debba essere un mestiere. Ecco, a proposito di questo tema, ho qui con me un meraviglioso libro dove sono state raccolte qualche anno fa un po' di interviste a Carlo Emilio Gadda, Per favore mi lasci nell'ombra, uscì per Adelphi qualche anno fa, e sono interviste, alcune interviste molto belle, uscite dagli anni 50 al 1972. E a proposito di questi temi che Hirves e Tommy Veringa hanno esposto e che troviamo oggi sui giornali, che troviamo per esempio una risposta che Gadda diede ad Alberto Moravia. Lo leggo. Moravia chiedeva a Gadda: è bene che uno scrittore si guadagni la vita con il mestiere dello scrittore, oppure è preferibile che eserciti un'altra professione, riservi alla letteratura le sue ore più disinteressate? Ecco, vedete, problemi proprio della struttura della politica culturale ed editoriale. Così Carlo Emilio Gadda rispose ad Alberto Moravia. Poiché allo scrittore si domanda ormai dal pubblico e dai critici un vasto magazzino di idee e di informazioni, quasi il possesso mentale della interminata enciclopedia, più esperienza di vita vissuta, eventualmente in un lager, più attitudini e abilità di carattere pratico esecutivo, quali condotta della macchina, tennis, alpinismo, guida velica su mare agitato, pronto soccorso al morso dei serpenti velenosi, gioco degli scacchi e della scopa maggiore o scopone, galluppamento di cocktails, assorbimento di long drinks, e riprese cinema, golf, pallacorde, ping pong, così opino sia bene che lo scrittore impari di buon'ora l'arte del saper tutto, frequenti filosofanti geronti e le dive quindicenni, ammesso che Platone e Frine non disdegnino di intrattenersi con lui. Guadagnar o mendicar sua vita a frusto con ulteriore occupazione o commercio oltrepassa la misura ormai colma della pena e della fatica accettabile. Così Carlo Emilio Gadda, qualche anno fa, rispondendo a Moravia, pone una bella pietra trombale sul dibattito del ruolo dello scrittore e del ruolo del romanzo.
Tranquilo.
Ecco il meraviglioso Artatum Trio con Blu Lu, il brano che sta accompagnando questa mattina la lettura delle pagine culturali dei quotidiani. Qui a pagina 3 con Pietro Del Soltà ci siamo proprio detti: beh, meno male, non è ancora arrivato il jazz norvegese a pagina 3.
No, anzi, un ritmo fibrillante.
Fibrillante. Invece, Pietro Del Soltà, di cosa vi occuperete tra poco a Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3?
Beh, Edoardo, la scelta è obbligata. Il filo diretto di prima pagina stamani era un succedersi di riflessioni sul referendum greco. Non è certo il primo che si fa in Europa su questioni di materia, diciamo così, europea, ma è il più importante di tutti, non ha precedenti storici. Gli ascoltatori si preoccupano per l'esito, cosa succederà se vince il sì al programma di riforma. Intanto è uscito il quesito referendario, che peraltro ha delle differenze rispetto al testo negoziale su cui si era un po' interrotti i lavori di negoziato venerdì scorso. Cosa succede invece se vince il no e si prepara un'uscita della Grecia dall'Unione Monetaria? Ma ci sono anche molte riflessioni sul significato politico di questo ricorso allo strumento referendario. E qualcuno dice: finalmente mettiamo in luce la mancanza di legittimità democratica dell'Europa. Poi c'è l'invasione di campo dello stesso presidente della Commissione Juncker, che ha scelto di prendere parte alla competizione invitando i greci a votare per il sì, un altro fatto inedito.
Vabbè, insomma, questa è la questione che verrà affrontata questa mattina da Pietro Del Soldà, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3, e lì bisogna essere proprio Apolline, per tornare a utilizzare un termine dell'antica
Grecia.
C'è molto
Grecia. Invece di dionisiaco per banalizzare le categorie niciane.
C'è molto di dionisiaco, ma per riuscire a mettere proprio in ordine tutti i temi della questione. Buon lavoro Pietro Del Soldà,
grazie,
buon
Eduardo.
Lavoro alla redazione. Alle 10 su Radio 3, ricordo 335-5634-296 per i vostri sms, per contribuire al dibattito, alla costruzione della puntata di Tutta la città ne parla, tra pochissimo alle 10 su Radio 3. Noi intanto però continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali. Abbiamo citato Gadda in apertura di puntata e torniamo a Gadda, lo abbiamo fatto anche ieri, ma quando si parla di Gadda bisogna, come dire, quando c'è la possibilità di parlare di Gadda non bisogna lasciarsela scappare, perché abbiamo detto Adelphi ha pubblicato da pochissimo il carteggio con Goffredo Parise. Se mi vede Cecchi sono fritto, questo è il titolo del meraviglioso carteggio, appunto abbiamo ricordato, perché Gadda temeva di essere scoperto, scorrazzare sulla macchina rossa rombante di Parise, scoperto da Cecchi, non osava proprio essere visto in quella frivolezza. Oggi Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano pagina 17 recensisce questo libro, Dentro i muri di Gadda, e lo fa con un amore, una devozione nei confronti del maestro Gadda praticamente quasi commovente. Ecco, qui la persona di Gadda è tutt'uno con la sua lingua detonatrice di comicità, quanto più sfiora le vette della tragedia, costantemente immerso nel suo stato di tensione, esacerbazione, depressione. Non sto bene, nessuno vuole credermi, barricato nella casa trincea, qui non mi danno pace. Ed è un ritratto attraverso le lettere, un ritratto delle nevrosi di Carlo Emilio Gadda, nevrosi che sono le medesime sin dagli esordi, dall'esordio della Madonna dei Filosofi, proprio con l'omonimo racconto in cui il doppio protagonista che si rifà a Gadda, vive appunto delle stesse nevrosi anche del Gadda adulto, del Gadda maturo, del Gadda che ci viene raccontato in questa corrispondenza. La fuga da Fermo dell'eremo della Camilluccia si srotola nella cronistoria di una catastrofe personale con esilaranti effetti da slapstick comedy, scrive Daniela Ranieri sul Fatto. Devo staccare il telefono per difendermi e lascia a Parise il numero di citati e quello in duplex col suo della portinaia Katia. Ecco, così vedete, in una corrispondenza privata, come Carlo Emilio Gadda descrive a Parise la portinaia Katia. Così, 37-38 anni, è russa, atea come una bambola che gira l'occhi, maritata con figlio e non insensibile, credo, agli appelli extramaritali del sesso cetriolone. Così Carlo Emilio Gadda, descrivendo la sua portinaia in questa casa sulla Camilluccia nel suo periodo romano. Thank you. 9:15 minuti e 32 secondi qui a pagina 3 con Blue Lou dell'Art Tatum Trio, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. 335-5634-296 per i vostri sms, ne stanno arrivando molti a proposito della eterna questione della morte del romanzo. Vincenzo scrive: ci può dire Edoardo il nome di un grande romanzo scritto negli ultimi 50 anni? Ecco, io questa stessa domanda, adesso poi il primo nome mi è venuto in mente La vita, istruzioni per l'uso di Georges Perec, il nome che mi verrebbe da fare, ma ovviamente ce ne sono molti altri, ma chiedo a questa stessa questione, la rivolgiamo agli stessi nostri ascoltatori, quindi al 335-5634-296, se volete diteci qual è il vostro grande romanzo uscito negli ultimi 50 anni, così rispondiamo a questa domanda di Vincenzo. Inizio io per l'appunto citando La vita, istruzioni per l'uso di Georges Perec, ma intanto mentre arrivano gli sms noi continuiamo la nostra rassegna stampa con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale oggi sui quotidiani. Allora, se ne è parlato anche questa mattina a prima pagina, è tornata l'Unità. Allora vediamo com'è la prima pagina della culturale dell'Unità di oggi, ed è bellissima perché si apre con l'inizio, ecco, a proposito di grandi romanzi, anche questi dei romanzi fondanti, dei libri fondanti, col Don Chisciotte, con l'inizio: in un paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome, viveva or non è molto uno di quei cavalieri che tengono la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, un ossuto ronzino e levriero da caccia. Tre quarti della sua rendita se ne andavano in un piatto più di vacca che di castrato, carne fredda per cena quasi ogni sera, uovo e prosciutto il sabato, lenticchie il venerdì e qualche piccioncino di rinforzo alla domenica. Buongiorno, signor Chisciotte, l'utopia di riscrivere i classici. Questa è proprio la prima pagina, scritta grandissima con questo brano famosissimo del Don Chisciotte. Così oggi l'Unità. Invece, a proposito, vi segnalo dal Manifesto, a pagina 10, invece un'altra intervista, molto molto bella, piuttosto profonda, anche complessa, approfondita, di Riccardo Mazzeo a Richard Sennett, uno dei più importanti sociologi e filosofi contemporanei, i nemici giurati del legame sociale. In un'intervista in cui Sennett parla del suo lavoro, del suo concetto di vita attiva, ma affronta anche questioni politiche di contemporanee, per esempio la questione dell'immigrazione. Ecco, provo tristezza la domanda che Riccardo Mazzeo sul Manifesto fa Sennett a proposito del rapporto, delle barriere costruite nei confronti contro i migranti. Provo tristezza e rabbia perché sembra che tutti quei paesi che un tempo vedevano la loro gente emigrare, che adesso dovrebbero accogliere persone a loro volta costrette a emigrare, si comportano come gli stati che negli anni 30 e 40 si rifiutavano di aprire le porte agli ebrei perseguitati dal nazismo e dal fascismo. Hanno dimenticato che siamo stati tutti migranti e chiudono le porte come carapaci. Così dice Sennett al Manifesto. E poi ancora: in realtà la società odierna mi sembra, a differenza di quanto pensa Zygmunt Bauman, solida e impenetrabile. Ecco, quando invece Bauman è un teorico della società liquida. Così Richard Sennett, intervistato da Riccardo Mazzeo oggi sul Manifesto. Mentre sul Giornale troviamo un articolo di Luca Gallesi che invece ci racconta di un'uscita editoriale importante, perché l'editore Marsilio, a cura di Corrado Bologna e di Lorenzo Fabiani, è riuscita a ripubblicare, a raccogliere i testi che il grande Ezra Pound scrisse su uno dei suoi maestri, sul suo maestro, sul punto principale di confronto poetico-letterario, cioè su Dante. Ezra Pound, Dante. Pound aveva una sola arma, la poesia sublime di Dante. Polemizzare contro gli speculatori e purificare la lingua sembrava possibile con l'aiuto dell'autore della commedia. Quindi Luca Gallesi, anche con qualche punta di polemica, dà comunque conto dell'uscita importante di questo libro di Ezra Pound su Dante. Vi segnalo invece dal Corriere della Sera di oggi, a pagina 41, Cattelan, 1600. Saluti da Rimini. L'artista riempie la città di manifesti e annuncia un clamoroso ritorno dopo il pensionamento. Il progetto realizzato con il fotografo Pierpaolo Ferrari, Non faccio pubblicità, racconto una storia in modo originale. Allora, in accordo col sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, Cattelan sta riempendo Rimini di manifesti provocatori, così si dice, dell'arte contemporanea, con la scritta Saluti da Rimini. Thank you. Mamma mia, quanti messaggi stanno arrivando al 335-5634-296. Vi abbiamo chiesto qual è il grande romanzo degli ultimi 50 anni. La domanda è anche un po' furbetta, me ne rendo conto, ma la domanda che ha posto a noi stessi un nostro ascoltatore, Vincenzo, e stanno arrivando tantissimi messaggi. Underworld di De Lillo è l'ultimo che ci è arrivato, poi ancora Infinite Jest di David Foster Wallace, Se posso sgarrare di 7 anni, dice Gianni, Il Gattopardo, e poi Austerlitz di Sebald è un grandissimo romanzo, Le correzioni di Jonathan Franzen. Ecco, insomma, questi sono alcuni dei messaggi, ma davvero ne stanno arrivando tantissimi. Vediamo al Pastorale Americana di Philip Roth, Sulla notte d'inverno di Calvino, Middlesex, L'anno della morte di Riccardo Reis. Ecco, davvero ne stanno arrivando tantissime al 335-5634-296. Ricordo che se andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, molti, alcuni di questi messaggi verranno pubblicati direttamente sul sito. Quindi se ascoltate la radio e accendete il computer e guardate il sito, continua a arrivare di questi consigli letterari da parte degli ascoltatori di Pagina 3, si possono appunto leggere online, quindi prendete nota anche dei consigli degli ultimi, dei grandi libri degli ultimi 50 anni. Nel frattempo, mentre arrivano questi messaggi, noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Vi segnalo dal sito vice.com un'interessante conversazione fra due grandi intellettuali, filosofi contemporanei, Chomsky e Lawrence Krauss, intitolata "Perché mandare uomini su Marte se possiamo mandare i robot?", una conversazione fatta da Aaron Heinen su vice.com, in cui Heinen incontra questi due eminenti intellettuali e prova a ragionare su questo paradosso. In realtà il ragionamento è interessante perché non riguarda tanto la possibilità di colonizzare il pianeta Marte, ma quella possibilità lì è interpretata per ragionare invece sul ruolo dello Stato e del pubblico nel finanziare grandi imprese tecnologiche. Allora la questione su cui Krauss e Chomsky ragionano è: ma insomma, per fare grandi imprese tecnologiche dobbiamo affidarci soltanto alle multinazionali oppure deve esistere un ruolo attivo dello Stato? E tra le varie cose interessanti, anche discutibili, che vengono raccontate, vengono dette, ce n'è una che mi ha colpito, detta da Chomsky. A un certo punto dice: ad esempio, 60 anni fa si sarebbe potuto fare lo stesso ragionamento riguardo al computer. Il ragionamento è: se non fosse per le multinazionali non esisterebbe nessun tipo di esplorazione dello spazio. E Chomsky dice: lasciamo che siano le compagnie private ad occuparsene, ma non è andata così. L'informatica si è sviluppata grazie ai sussidi governativi. Essenzialmente il settore pubblico si è sobbarcato gran parte del lavoro creativo e del rischio economico a spese dei contribuenti. Ed è una cosa che io non sapevo. Se ne è fatto carico il governo, le multinazionali non volevano occuparsene. Hanno scelto di non prendere rischi, preferendo che fosse il settore pubblico a farlo al posto loro. Dopodiché hanno avuto la possibilità di accedere ai risultati delle ricerche e di metterli sul mercato per trarne profitto. Questo è il modo in cui il nostro sistema funziona. Prendiamo un iPad, ad esempio. Se analizziamo la tecnologia su cui si basa, scopriamo che è stata sviluppata quasi interamente all'interno del sistema statale. Se parliamo dei prodotti farmaceutici, sono le stesse probabilità che le ricerche fondamentali siano state condotte da un laboratorio governativo oppure da una università che in seguito le aziende private ne abbiano selezionati i frutti più interessanti e li abbiano commercializzati. Che io non conoscevo questo aspetto della ricerca scientifica, ma viene sottolineato in maniera interessante da Chomsky, e quindi vi segnalo questo articolo e questa conversazione tra Chomsky e Krauss, molto lunga, molto complessa, si legge sul sito di vice.com, ma si può anche andare a trovare il link immediatamente, andate sul sito di pagina3.rai.it che la nostra Marzia Coronati ha già appunto inserito in pagina l'articolo. Il dono di Humboldt di Saul Bellow, ci dice un nostro ascoltatore Bruno da Como, a proposito dei grandi libri usciti negli ultimi 50 anni. Ecco, questo fra l'altro un titolo molto bello, perché in questo romanzo di Saul Bellow, Humboldt e Delmore Schwarz, che è stato un collega e scrittore americano, un collega dello stesso Saul Bellow, è stato a sua volta il maestro di Lou Reed. Lou Reed si è sempre molto ispirato al lavoro di Delmore Schwartz, che è il protagonista di questo romanzo di Saul Bellow, che Bruno ci segnala come uno dei grandi libri usciti negli ultimi 50 anni. Perché dico Lou Reed? Intanto saluto Valentina Losurdo.
Buongiorno Edoardo.
Ben ritrovata. Eccoci. Perché dico Lou Reed? Perché l'ultima segnalazione di oggi della rassegna stampa è musicale. Stefano Pistolini sul Foglio di oggi ci racconta di alcune interviste tremende che gli è capitato di fare, cioè dove si è trovato malissimo, ha sbagliato tutto, è stato trattato male, si è sentito un verme. Ecco, due di queste interviste tremende, una è a Bob Dylan e l'altra allo stesso Lou Reed, che insomma, famoso per avere maltrattare spesso i giornalisti, non gli facevano le domande che lui riteneva all'altezza. Quel giorno Lou era ai massimi storici, scrive Stefano Pistolini sul Foglio. La nostra devastante chiacchierata, nel corso della quale a più riprese mi fece capire che trovava le mie domande banali e noiose, venne punteggiata da una terrificante lite appuntate con la sua compagna dell'epoca, che se non aveva il potere carismatico di colei che avrebbe preso poi il suo posto, cioè Laurie Anderson, aveva però un caratterino bello pepato di suo. Così il disgraziato giornalista italiano passò presto in secondo ordine nel match senza esclusione di colpi tra due professionisti del rinfaccio, salvo venir punteggiato dal grugnito con cui lui accoglieva la mia nuova domanda senza darsi minimamente pena di rispondere, ma attaccando subito la consorte. Se la mia dannazione è portarti qui, è stata la peggiore idea della mia vita. Una specie di Casa Vianello in versione underground dinanzi al povero Stefano Pistolini. Allora io chiedo a Valentina Losurdo, analoghe figuracce tu le hai fatte? Hai assistito a scenate tremende di musicisti che hai incontrato? Dimmi di sì, ti prego.
Ho perso l'occasione della mia vita. È presente quell'attore americano non troppo noto che ha fatto il protagonista nel Gladiatore?
No, Russell Crowe.
Certo che sì. Quando non era così famoso, è stato protagonista di LA Confidential, un film di qualche anno prima.
Tratto da Elroy, che è un altro scrittore.
Come
che intervistarlo è dura,
ecco,
perché abbaia Elroy.
Ecco, tutto torna. Ebbene, io ero una diciannovenne, alle prime armi, arrivai a intervistarlo per una televisione.
Chi, Russell Crowe?
Sì, in ritardo. Ho perso l'appuntamento della mia vita, per cui ho finito quel lavoro che, ancora prima di iniziarlo, perché sono arrivata all'intervista in ritardo e non ho trovato Russell Crowe sulla sedia, mi hanno licenziata e ho perso l'appuntamento della vita.
Ma tu sei arrivata in ritardo perché stavi leggendo uno dei grandi romanzi usciti negli ultimi 50
sicuramente
anni?
Sicuramente Calvino.
Calvino, tu dici, sicuro. Mentre arrivano altri messaggi dai nostri ascoltatori, il dio delle piccole cose, McEwan, poi Bolaño, 2666, Cent'anni di solitudine, dice un altro ascoltatore, Walter, e poi un altro romanzo bellissimo di Emile Rabal, Ho servito il re d'Inghilterra, un romanzo strepitoso in effetti. Ecco, questi sono alcuni dei consigli dei romanzi usciti negli ultimi 50 anni, che sono pubblicati sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Valentina invece, anticipazioni di Primo Movimento.
Sono nomi un po' latini, nel senso che non tutti conoscono Johann Friedrich Fasch e Hieronymus Praetorius.
Non ho più pari idea di cosa tu abbia detto, di chi siano questi autori, ma ascolterò e così lo capirò. Detto questo, Valentina Losurdo ora inizia Primo Movimento, e questa mattina insieme a Domenico Narducci alla console, Marzia Coronati in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma, vi ringrazio, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3 domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.